benvenuti su Reading Wildlife, il podcast di Ste Nerd dedicato ai libri. Io sono Andrea e con me c'è Angela qui, ma stasera avremo anche due ospiti che presenteremo tra poco. Stasera, come se fossimo al late show, vabbè. Parleremo...
diciamo che stiamo registrando di sera.
Sì, stiamo effettivamente registrando di sera, ma potete ascoltarla in qualunque momento della giornata, quindi non è necessariamente stasera che parleremo di. Parleremo di narrativa di genere, quindi genere al quadrato, dove qui praticamente facciamo un po' di confusione tra i termini, perché si sta parlando di gender e genre, se vogliamo utilizzare la terminologia inglese che permette la distinzione dei due concetti, però in italiano torna bene, genere al quadrato, perché parliamo di alcuni libri abbastanza recenti, che sono usciti o che stanno per uscire, non so se quando va in onda questa sarà effettivamente già uscito, che affrontano proprio il tema molto vasto, molto fluido, per l'appunto, dell'identità di genere, della configurazione dei corpi, degli orientamenti appunto di genere, sessuale e così via, all'interno della narrativa di genere, nel senso speculativa, fantascientifica e così via. E quindi per parlare di questi argomenti, che sono anche a volte un po' delicati, verso cui c'è molta sensibilità ultimamente, ma che sollevano poi spesso tante polemiche, a partire da...
Diciamo che facciamo parlare chi ne sa più di noi.
Esatto, ecco, era per dire, siccome sono cose complicate che noi non ci vogliamo assumere nessuna responsabilità, abbiamo invitato due persone che hanno, diciamo, titolo per parlarne e che quindi introduciamo.
E lo facciamo a partire da Il mio genere è Top Secret, che è l'ultima antologia di Future Fiction pubblicata, in pubblicazione, diciamo che ci siamo quasi perché esce a fine febbraio, e abbiamo con noi Martina Del Romano, che è la traduttrice e curatrice, perché so che ci ha messo molto impegno per far arrivare in Italia questa antologia. Eccola qua con noi. Ciao Martina.
Ciao.
E Antonia Caruso, che ha firmato la prefazione del mio genere Top Secret, ma che in precedenza ha firmato anche la prefazione di un'altra antologia simile per tematiche, che è uscita per Mosca Bianca Edizioni lo scorso anno, credo ormai. Sì, perché è febbraio, non so più in che anno siamo, fantastico.
È vero.
E sì. Quindi abbiamo con noi anche Antonia, editrice di edizioni minoritarie, attivista transfemminista, grandissima scrittrice di prefazioni e che ha appena pubblicato con Eris Edizioni un book block che io purtroppo ancora non ho fra le mani, lo prenderò.
Che potrebbe essere?
Ecco qua, eccolo qua.
Che per lunghezza potrebbe essere una prefazione... pubblicata.
Una lunga prefazione,
per non smentire il fatto che io scriva solo prefazioni.
Allora ragazzi, io intanto volevo chiedere a Martina questo progetto come è nato, perché so che comunque è stata una tua proposta, se non sbaglio, vero? Di lunga data?
Sì, e allora è iniziato tutto da un libro che si chiama Meanwhile Elsewhere. Tra l'altro ho di là, magari dopo lo vado a prendere un attimo, che è un libro che è uscito...
Ecco, bravo. Eccolo, ragazze, ma siete fantastiche!
Tra l'altro ha anche l'assistente che gli ha passato il libro, proprio all'assistente alla regia, che gli ha passato il libro da dietro.
Che è un libro che ho letto nel 2017-18, forse 2018, e che è molto particolare. Sono tutta una serie di racconti di fantascienza scritti da persone trans e autor trans. Ed è molto, insomma, partendo da questa lettura, io ho pensato, sarebbe bello portare in Italia un progetto così, perché molto provocatoria, diciamo che non mi erano piaciuti tutti i racconti, però comunque c'era un sacco di roba interessante. E quindi ho fatto una proposta a un paio di editori diversi, e Francesco Verso di Future Fiction mi ha risposto facendomi una controproposta, diciamo, dicendomi: senti, mi sembra una roba interessante, ma perché non selezioniamo... Ah, devo abbassare il volume. Ok, perché non selezioniamo, meglio così, perché non selezioniamo una serie di racconti da questa antologia e così facendo poi possiamo integrarla con altri racconti che prendiamo da vari magazine di fantascienza online, insomma, dove si prendono i racconti di fantascienza, quindi Clark World e insomma tutta un'altra serie che ora non mi ricordo, però che abbiamo passato mesi e mesi un po' a cercare con lanternino, perché comunque non è stato semplice, perché bisognava coniugare due aspetti, vari aspetti specifici. Da un lato il fatto che Future Fiction ha una linea molto specifica del tipo di fantascienza che fa, che è una fantascienza che si basa sulla Terra, non niente di viaggi spaziali, da questo punto di vista è una fantascienza terrestre che spesso quindi cerca alternative, diciamo, future a quello che è il mondo di oggi. E da questo, da un lato questo requisito fondamentale, dall'altro io volevo voci queer e in particolare voci trans, perché era partito da quello, insomma, anche perché in realtà nella fantascienza, specialmente nella fantascienza anglosassone, va un sacco nell'ambito queer e va veramente tanto questo utilizzare la fantascienza per creare dei varchi, no, di apertura verso dei mondi in cui si gioca col genere o si elimina il genere o si utilizza il genere in modi creativi, diciamo, e si fa spazio a generi, diciamo, diversi e non normativi.
In Italia questi sono tutti autori non pubblicati prima in Italia, mi pare.
No, dunque, se non mi sbaglio, no, sono tutti inediti.
Sono tutti inediti, peraltro in Italia anche Charlie Jane Enders, che comunque è, diciamo, la più conosciuta delle autrici di fantascienza trans, in Italia è stata tradotta forse un solo racconto nella raccolta Divergente di Delos. Ok, non l'ho ancora letto. Ok. Pensavo tu pensi anche Divergente, te lo giuro.
Ho anche Divergente dietro.
Giusto. Non devo ancora leggerlo, quello che è uscito in Urania. Comunque anche lei non è che sia stata tradotta i suoi romanzi o cose del genere, per cui c'è un vuoto in Italia su queste tematiche. E c'è un vuoto, no?
In generale.
C'è un vuoto, vabbè. C'è un vuoto. E questo tuo parlare del fatto che comunque non è proprio la trasposizione, cioè la traduzione elsewhere, ma che è una serie di racconti presi sia da lì che dalle riviste, mi fa venire in mente appunto che Antonio nella prefazione parla del mostro per antonomasia, che è il mostro di Frankenstein, e quindi questa antologia nasce un po' così, a pezzi, prendendo dei pezzettini in qua e in là, giusto?
Sì, e tra l'altro con Francesco avevamo parlato anche di prendere prospettive non necessariamente incentrate, diciamo, sull'Occidente, solamente che non abbiamo trovato all'intersezione di queste due cose non è stato facile, perché per esempio tanta roba che ho trovato, cioè ho trovato alcune cose per esempio di fantascienza africana che potevano essere incluse, e però purtroppo non rientrano nel tipo di fantascienza in linea, diciamo, no? con quello che fa Future Fiction. Oppure c'erano alcune cose magari di scrittori o scrittrici cisgender che avrebbero potuto funzionare, però io ci tenevo anche a dare un taglio un po' più, a dare spazio, ecco, a persone che autori normalmente magari non avrebbero avuto spazio in Italia, altrove, e persone che insomma sapevano per certo di quello che
ci sono comunque, diciamo, cioè, mi viene in mente la protagonista del racconto No Comment, che comunque è una donna di origini palestinesi, se non ricordo male, per cui diciamo che ci sono è sempre una visione molto molto occidentale, perché poi il racconto si sviluppa negli Stati Uniti, però ci sono dei personaggi che escono un po' da quello che è il canone bianco, cis, etero, anglofono della fantascienza.
Sì, in questo caso sì, ci sono anche un paio di, se non sbaglio, c'è un paio di autori che sono di alcune popolazioni nativoamericane, sì. E c'è un racconto di una persona argentina, anche se noi l'abbiamo tradotto dall'inglese perché è bilingue, scrive in entrambe le lingue. E quindi, cioè, principalmente si tratta di un tipo di fantascienza di base, il tipo di fantascienza che, diciamo, era richiesta da questo punto di vista. È un tipo di fantascienza che abbastanza va molto nell'ambiente anglosassone, quindi secondo me ha senso che abbiamo trovato principalmente in lingua inglese da questo punto di vista. Una cosa divertente, ho letto anche un sacco di, per esempio, un paio di racconti russi, per dire, un po' inquietanti e anche un po' essenzialisti, però non lo so, perché poi appunto abbiamo cercato anche roba più genericamente queer o LGBT, e io però ci tenevo a un approccio più effettivamente queer piuttosto che LGBT, diciamo, più deviante, divergente in qualche modo, non solo appunto gay o lesbiche, cose così.
Ma quanto tempo è durata questa ricerca? Perché immagino che non sia facilissimo, anche se ci sono anche delle riviste o delle collane che puntano magari proprio su anche questo tipo di tematiche. Non penso che sia facile poi andare a pescare il racconto giusto tra centinaia che ne escono, andarseli a leggere tutti, trovare quello che si incastra bene anche con la linea editoriale di Future Fiction, che appunto ha, diciamo, dei suoi parametri proprio di intendere, di proporre la fantascienza. Quindi immagino che questa selezione all'origine ci sia voluto parecchio tempo, prima ancora poi di contattare gli autori per avere i diritti, tradurre, eccetera. Quindi soltanto la fase di ricerca quanto è durata?
E allora, ho iniziato nel 2018 e io ho iniziato a tradurre l'anno scorso, quindi ci abbiamo messo più o meno un paio d'anni, no, più, 3 anni forse, due anni e mezzo. Diciamo che fase di ricerca piena 2 anni. Ho utilizzato ci sono alcune risorse, diciamo, dedicate, nel senso che ci sono alcune antologie, per esempio io ho letto i vari anni di The Year's Best Transgender Science Fiction from Transgender Writers, ho anche il libro di là, forse dopo lo vado a prendere, in cui abbiamo trovato alcune cose che potevano funzionare, altre che piacevano a me ma non piacevano a Francesco, anche perché abbiamo dovuto anche, come dire, unire, no, le nostre due sensibilità in qualche modo. E poi ci sono alcuni, cioè è stato molto lungo da questo punto di vista, tutta la questione, guardare sulle riviste e anche sulle recensioni, perché non potevo leggermi fisicamente ogni singolo racconto, era impossibile, anche perché non è che, cioè, non sempre c'è scritto tipo, non lo so, chi ci sta dentro, chi l'ha scritto, insomma, come, se è nel tipo di fantascienza che volevamo noi, non è per niente facile. E grazie al cielo ci sono alcune persone che fanno le recensioni dei racconti, quindi in qualche modo due o tre righe inquadravo e poi se poteva esserci qualcosa di interessante me ne andavo a leggere. Però devo dire che è stato abbastanza sfiancante, infatti per un periodo non potevo più leggere racconti perché qualsiasi, cioè non ce la facevo più, racconti dalle orecchie mi uscivano, quindi...
Ed è stato allora che hai dovuto iniziare a tradurli e quindi a continuare a rileggerli continuamente.
Ma in realtà, guarda, fra nel momento della scelta, diciamo, di questi racconti e poi la traduzione è passato un bel po' di tempo perché contatta tutte le, sì, tutte certo, le persone, insomma, in questo gli agenti, autore, autrice, autore, tutto è stato... fa firmare i contratti e non è stato sempre semplice anche da questo punto di vista, alcune persone non avevano l'indirizzo email per dirti, quindi abbiamo dovuto risalire a tramite per esempio le autrici, le curatrici di Meanwhile Elsewhere, abbiamo chiesto il contatto a loro, volevamo un racconto di Charlie Jane, però purtroppo è molto difficile arrivare a lei perché ormai è una pezza grossa, diciamo, della fantascienza, e quindi è stato più complicato, cioè, insomma, non siamo riusciti.
Antonia, tu prima, quando ho detto il vuoto, tu hai detto proprio il vuoto totale e generale. Pensi che nel genere, cioè nel genere speculativo, nella fantascienza, si stia facendo effettivamente qualcosa per riempire questo vuoto anche informativo, questo vuoto di rappresentazione? Vabbè, siamo in un altro genere, però penso a Martina che comunque ha tradotto l'anno scorso anche Cemetery Boys di Aidan Thomas, che ok, è un fantasy, è un urban fantasy, è un coco young adult, dove però comunque il protagonista è un ragazzo transgender, e è una cosa che forse quando ero adolescente io mi sognavo di vedere in libreria, soprattutto da Mondadori. Così. Però vorrei sapere la tua opinione.
Ma secondo me stiamo parlando, cioè vabbè, in Italia ancora tutto molto... come dire, di nicchia, di super, 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 super nicchia. E, negli Stati Uniti mi sembra che ci sia molta più possibilità di esplorare attraverso il genere. Io poi leggo prevalentemente fantascienza più che young adult o fantasy o urban fantasy, però da quello che vedo, seguendo un po' di siti, ho visto che c'è molta sperimentazione, soprattutto in ambito young adult. Questo mi sembra che negli Stati Uniti ci sia. E poi appunto sono in ambito editoriale italiano, non sono così sferrato. Però si so dire con certezza che la questione trans a livello editoriale in Italia è abbastanza... quella trans è abbastanza settata sulle questioni autobiografiche o comunque di un certo tipo di narrazione un po' canonica, un po' pietista, un po' così, un po' Barbara D'Urso, diciamo. E, sul queer c'è molta viene pubblicata molta teoria, molta più credo che fiction, ma perché sono proprio tipi di target diversi, cioè chi segue la teoria queer, come può essere, magari adesso hanno pubblicato un paio di titoli molto importanti di Halberstam, che sono stati Gaga Feminism per asterisco, e uscirà l'arte queer del fallimento per Minimum Fax, che comunque sono titoli non nuovissimi, che però adesso c'è una sorta di attenzione maggiore rispetto alle tematiche queer, ma non più che altro. Per esempio Halberstam è uno che fa molta critica alla cultura pop da un punto di vista queer, e questo è molto interessante perché comunque non dico che vai a parlare di genere, però magari affronti, che ne so, tipo i film d'animazione o le serie animate che hanno sempre più elementi queer. Un esempio, che ne so, Shirawa,
l'impressione che ho io è che comunque se una persona si approccia alla critica queer già è dentro in qualche modo, comunque è già agganciato a quelle tematiche. Mentre, ora vabbè, come si porta il lettore di Urania, tanto visto che abbiamo fatto
scusate, devo staccare il microfono.
Come si porta il lettore di Urania a leggere un determinato tipo di fantascienza come quella che troviamo poi in questa raccolta, nel mio genere Top Secret, che immagino avrà un target comunque più giovane, comunque più attento al mondo che lo circonda?
La domanda è perniciosa. Perché nel senso che non si può portare il lettore di Urania a leggere queste cose, ma si può portare invece chi si occupa di tematiche magari politiche, transfemministe, queer, eccetera, a leggere fantascienza. È molto più facile perché da quello che ho visto, insomma, un po' il lettore medio di Urania è un po' il maschio di mezza età che legge, che ha una venerazione per Asimov e non so quanto possa essere interessato.
Abbiamo citato Asimov, siamo a posto.
Non so quanto possa essere interessato, però vedo, cioè, è molto più facile portare un nuovo pubblico alla fantascienza che non chi legge già fantascienza a leggere queste cose qui. E, la cosa strana è che comunque, come dire, da una parte c'è il cinema, che praticamente adesso è solo fantascienza e fumetti, e, con degli incassi enormi. Contemporaneamente la letteratura, cioè i libri, non hanno avuto la stessa, non sono di molto attraino rispetto a questa cosa qui. Magari un po' i fumetti, appunto, perché sono dell'universo DC e Marvel, ma cioè, potenzialmente e anche tutto l'universo di Star Wars, potenzialmente Urania poteva avere, diciamo, una grossa spinta da questa da questo interesse verso la fantascienza in ambito pop, di persone che non si occupano di fantascienza. Non mi sembra che questo sia avvenuto, ma non so perché, probabilmente perché Urania non ha saputo captare quel tipo di pubblico. Uscendo, cioè il problema di Urania che io penso sia il problema di Urania, che è un po' relegato nelle edicole, e il pubblico da edicola e il pubblico delle librerie sono tipi di lettori e lettrici completamente diversi, insomma.
E questo insomma,
ci tengo a segnalare che questo intervento non era stato preparato, le domande non sono state preparate in anticipo.
No,
è emerso esattamente quello di cui parlavamo nella puntata precedente per 55 minuti che abbiamo fatto il nostro rant su Urania. Ora siamo entrati un po' di svicolo nell'argomento, è venuto fuori esattamente la stessa cosa di cui parlavamo noi sui problemi di comunicazione e di aggiornamento rispetto al pubblico in evoluzione. Quindi evidentemente, insomma, magari non siamo solo noi fissati, però
diciamo che c'è un sentimento diffuso.
Beh, poi ho letto, comunque sono d'accordo sul fatto che ha scritto Angela sul fatto della nuova collana per i 70 anni, che è una collana da edicola, di una collana che era già in edicola, quindi penso non è che hanno fatto questo grande salto.
Comunque, lo ripeto, mio padre la sta comprando tutta, quindi sto contribuendo anch'io alla collana dei 70 anni, cioè sono colpevole, come tanto quanto il lettore medio di Urania. Adesso voglio parlare degli elicotteri.
Aspetta, no, volevo chiedere una cosa io prima riguardo a questo discorso diciamo di questi temi all'interno della fantascienza. Volevo fare una domanda perché io non seguo tantissimo, diciamo, questo ambito qui, e forse quindi una visione un po' parziale. Però mi pare che la tematica, appunto, queer, gender, eccetera, stia appunto prendendo un po' piede all'interno della narrativa di genere, fantascienza, speculative, eccetera, molto più che nella narrativa mainstream, usando un'etichetta un po' fumosa, però che si capisce quello di cui si parla. È una mia impressione. ficzione perché magari non seguo abbastanza, e parlo di narrativa, quindi non appunto saggistica o studi su questi temi. Nell'ambito della narrativa è effettivamente un ambito che è affrontato nell'ambito speculativo o si ritrova e si estende anche altrove, quindi anche in altri generi narrativi? Cioè non mi viene in mente un thriller o un giallo, forse i romance sì, però diciamo i romance...
Come no, c'è Robert Galbraith.
Non ho colto la citazione, quindi...
No,
meglio per te. No.
Va bene così.
Però ecco, no, volevo sapere se è una mia impressione questa qui, perché non conosco, perché non seguo tantissimo l'ambito, se effettivamente è così, nel senso che la fantascienza e la narrativa speculativa stanno facendo un po' da traino per questi temi all'interno della narrativa.
Anto, vai tu o rispondo io?
Allora, secondo me il punto è che la letteratura queer è già un genere, cioè nel senso la letteratura LGBT, la letteratura gay, eccetera, vengono codificati e vengono venduti come un genere. E quindi è difficile che ci sia una narrativa neutra in un certo senso con tematiche dentro queer o LGBT, perché quella è già caratterizzata come narrativa di un certo genere. Cioè, se pensiamo, che ne so, mi viene in mente Jonathan Bazzi, che comunque non è solo narrativa, ma è narrativa. Cioè viene molto sottolineato il fatto che lui sia un autore gay. Non è per niente secondario, anzi è primario a livello della comunicazione e all'interno anche di quello che scrive lui. O ad esempio, forse un po' Highsmith, però parliamo di comunque di roba di molti, molti anni fa, che è un'autrice che ha saputo mettere all'interno del giallo delle tematiche un po' queer, vabbè, a parte Carol, così. Però il punto è che appunto la letteratura LGBT è già un genere e viene venduto come tale, insomma.
Quindi forse questo è già un po' un limite, questa cosa? Non lo so, chiedo. Cioè il fatto che sia considerato un genere a sé piuttosto che
Ma io credo anche che dipenda dal tipo di... Cioè da dove, in che paese stiamo parlando. Perché per esempio in Italia io ogni tanto nella parte, diciamo, quello che... parliamo narrativa mainstream, vedo delle cose che magari non metteresti, no, nel sellerio, per dire, no? Nella narrativa, nello scaffale di narrativa gay, che tra l'altro in poche librerie in Italia, cioè nelle librerie italiane, nelle librerie mainstream italiane, Feltrinelli, recentemente ci hanno messo uno scaffalino, ok, in quelle più grandi, però non sempre c'è, mentre nel mondo anglosassone è un genere molto più codificato, secondo me, da questo punto di vista, la letteratura appunto LGBT e queer. In Italia, secondo me, succede questa cosa anche un po' a volte con la fantascienza, che ci sono dei romanzi che vogliono essere, che sono venduti come fantascienza, ed altri romanzi che invece vengono venduti come romanzi e che hanno poi una parte, diciamo, per esempio, ho appena finito un club del libro oggi pomeriggio con Le ragazze elettriche di Alderman, che non è stato venduto, cioè a me sembra che il tipo di promozione sia stata fatta all'interno della narrativa mainstream, però comunque stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di distopia. La stessa cosa a volte succede, secondo me, con la cosiddetta, cioè con alcuni libri che possono essere considerati narrativa queer, LGBT. È un po' difficile come classificazione, no? Perché come fai? Vai a seconda della persona che scrive, vai a seconda delle tematiche che toccano, a seconda dei personaggi che scrivono. Quindi se i personaggi sono queer in sé, allora stiamo parlando, per esempio, non lo so, Alderman ha scritto un altro libro che si chiama Disobedience, non so se è stato tradotto in italiano, che ci hanno fatto anche il film, che io non ho visto perché mi sono rifiutata, però per mie ragioni personali, che è una storia lesbica, tra l'altro nella chiesa ortodossa, quindi una roba super... super complicata, però per esempio in questo libro, che comunque parla di un mondo in cui le donne un giorno si svegliano e hanno una specie di un potere elettrico, ok, come riassunto,
si svegliano e diventano pikachu,
sì, esatto, bravissima, e trovo un mondo estremamente binario, ok? In cui non compare manco una volta un personaggio queer, neanche per sbaglio, che è una cosa che mi ha molto sorpreso, specialmente da un'autrice che parte da un altro libro in cui ha parlato invece di un'esperienza lesbica. Quindi è un po' difficile definire il genere letteratura queer, letteratura LGBT, e, da questo punto di vista qua. Però io sono d'accordo con Andrea quando dici che la fantascienza, che nella fantascienza sta prendendo molto piede questo fatto di
sensibilità, diciamo, verso questo,
sì, esatto,
tipo,
no, questa apertura a tematiche in qualche modo devianti dalla norma cis-etero patriarcale, anche bianca, insomma, perché si stanno proprio facendo per esempio la fantascienza cinese, la fantascienza sino-americana, la fantascienza African Futurism e tutta un'altra serie ci sono veramente un sacco di cose molto interessanti che stanno succedendo nella fantascienza. Fra queste è ovviamente il fatto che è sempre più queer e la stessa cosa nell'ambito young adult, secondo me, perché ovviamente per le stesse ragioni, secondo me, perché sono entrambi due generi e siccome letteratura di genere vengono un po' lasciati un po', non lo so, considerati minori e quindi hanno più possibilità e libertà da questo punto di vista, secondo me. Quindi c'è letteratura veramente per l'infanzia e per l'adolescenza, secondo me sta facendo nell'ambito anglosassone, ma devo dire che per esempio Oscar Wilde sta portando veramente tanti di questi titoli in Italia e sta facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista, e quindi insomma, chi lo sa, ci stiamo attivando da qualche parte, non lo so.
Secondo me c'è anche il fatto che ci siano più persone queer e più persone trans che scrivono, perché c'è un maggior accesso ai libri, c'è un maggior accesso anche alle riviste online, che 20 anni fa non c'era, insomma. E quindi ho anche persone che magari già scrivevano o che hanno fatto coming out tardi. Penso comunque Charlie Jane Andrews avrà 45 anni. Se non sbaglio ha già pubblicato prima del coming out. Come anche Juno Dawson sicuramente l'ha già pubblicato, quindi c'è, come dire, è più proprio una fase adesso per cui c'è un accesso maggiore anche di interesse da parte dell'editoria, perché se penso, che ne so, 20 anni fa o 30 anni fa non c'era proprio, a parte che la fantascienza era ancora più maschile, penso, negli anni passati, insomma, e quindi più cose leggi, poi dici, allora lo posso fare anch'io, magari segui delle persone su Twitter, vedi che è possibile pubblicare fantascienza anche per persone non eterocis normate, e quindi da lì diventa, come dire, una cosa che si autoalimenta, e questo penso che valga anche per la fantascienza africana, non so bene invece lo sviluppo della fantascienza cinese, perché
lì c'è un po' di spinta, probabilmente.
Sì, non so bene, perché comunque la Cina è un paese molto particolare, con livelli anche di tecnologia, ma anche, magari dico una stronzata, però ci sono anche come l'Africa, sono posti immensi con delle zone super povere, rurali, altre ipertecnologiche, e questo probabilmente ha aiutato un po' le parti, diciamo, più futuriste, diciamo, dei paesi, anche se è sbagliato parlare di Africa come un paese unico, ecco.
Chiaro. Sì. E tra l'altro Future Fiction ha pubblicato anche diverse, una collana di fantascienza, cioè una collana, un libro di un'antologia di fantascienza africana che dovrei avere lì da qualche parte, e che io però non ho ancora avuto il piacere di leggere, quindi non so solo che c'è. Cioè Future Fiction c'ha un po' a diverse antologie, tra l'altro, che vengono dalla fantascienza, dal mondo, diciamo. Sì. Quindi anche a questo punto di vista è interessante, diciamo, questa uscita da un paradigma necessariamente eurocentrico, ecco.
Tra l'altro ricordo anche per chi ci sta seguendo che Francesco Verso, quindi il direttore di Future Fiction, l'abbiamo anche avuto ospite in una delle prime puntate quando parlavamo del solarpunk, quindi se vi sembra interessante quello di cui stiamo parlando, magari andatevi a recuperare anche quella, così potete sentire anche quello che dice direttamente lui, in quel caso sul solarpunk, ma in generale anche su tutto il suo progetto. Ok, dopodiché elicotteri?
Ma io questa domanda sull'elicottero devo farla. No, allora, faccio un po' di contesto per chi ci sta ascoltando, che dice, vabbè, questo ha perso il pallino, adesso parla degli elicotteri. Il racconto, il mio genere è Top Secret, che dà il titolo all'antologia, è stato scritto in risposta, diciamo, o come versione alternativa, forse meglio metterla così, come versione alternativa di un racconto che si chiama I Sexually Identify as an Attack Helicopter, di Isabel Falls, che è un racconto che non è ancora arrivato in Italia, mi fermo qua, e che comunque ha generato un dibattito, diciamo. Siccome so che Antonio è molto ferrata su questo racconto, volevo che ci spiegasse un po' cosa è successo, perché già il titolo di per sé è fantastico, cioè...
Questo
lo so perché ho studiato, richiama un meme estremamente transfobico, quindi c'è anche questa cosa del riappropriarsi comunque dell'offesa, dello slur.
Sì, perché il meme, cioè, praticamente il punto di partenza è tipo, vabbè, allora io la mattina mi sveglio è per, come dire, per prendere in giro l'autodeterminazione di genere. Quindi, allora mi sveglio e sono un elicottero da guerra, cioè, vuol dire che vale tutto. E, quindi hai il titolo che hai detto tu, che non ripeterò in inglese perché meglio di no, è la prima versione del titolo, la seconda, che è quella attuale, si chiama Racconto dell'elicottero. E, praticamente, appunto, è stato pubblicato nel... se non sbaglio su Reddit per la prima volta, e ha iniziato a girare e ad avere una serie di feedback molto violenti, perché all'epoca Isabel Fall non era out come persona trans, e molti della grazie di prendere una cosa ben fatta e molte delle critiche che sono arrivate a quel racconto erano per il fatto che dicevano, non è possibile che questo è stato scritto sicuramente da un uomo, anzi è stato scritto addirittura da persone dell'alt-right, perché non è possibile, che non può essere che così. Quindi Isabel Fall è stata costretta a fare coming out e quindi esporsi e dire, no, guardate che non sono un maschio dell'alt-right, sono da una trans. Però questo ha avuto anche degli effetti nefasti sulla sua salute mentale, per cui è stata psichiatrizzata, diciamo. E perché, cioè, appunto, non si credeva al fatto che potesse essere una donna trans, cioè rispetto allo stile, sia lo stile sia al modo in cui ha affrontato la cosa, perché praticamente c'è questa transizione di genere da donna a elicottero da guerra, ed è un elicottero da guerra che va a colpire delle scuole, e quindi non poteva essere credibile il fatto che non si capiva bene, nel senso che non si capiva quel livello, diciamo, di ironia che l'autrice aveva messo, prendendolo come layer zero in un certo senso, non capendo che in realtà, perché effettivamente,
cioè, comunque era una critica, diciamo,
comunque,
cioè, era una critica alla visione, sì. Solo che non, ovviamente, quando poi metti qualcosa online su internet alla mercé di tutti, i livelli, è difficile poi capire i livelli, o perlomeno
può essere fraintendibile. Poi, nel senso, cioè, leggendolo, tu lo sai chi l'ha scritto, e dici, vabbè, palese che non l'abbia scritto un tipo dell'alt-right. Però sai come sono gli statunitensi, se fissano sulle cose, fanno della polemica per niente.
No, mi viene in mente il fatto soprattutto che dal tipo di scrittura una persona riesca a capire chi l'ha scritto, mi viene sempre in mente il commento su James Tiptree Junior, che aveva una scrittura così maschile, così hemingwayana, che non poteva assolutamente essere una donna.
L'ha detto Silverberg, se non sbaglio.
Mi sembra di sì. Ora non mi ricordo chi è che ci abbia regalato sta perla. Purtroppo non era Asimov, se no lo potevo citare di nuovo. No, però sì,
è stato un po' razziste. Ho detto delle cose razziste su Amon Delaney.
Cosa? Ti sento un po' male, Anto.
Dico che la mia gatta finisce di passare sul microfono, magari. È una cosa, vai giù, identifico come un gatto volante. era sicuramente Silverberg, perché ho letto il libro che è uscito per di memoria,
per 4-5.
Sì, che c'è proprio tutto un capitolo sul fatto che lui dice: ah, ma io ho toppato tantissimo, come potevo sapere che James Tiptree in realtà era una donna, sono stato stupido, e sta lì che si cosparge il capo di cenere, ma anche un po' giustificandosi, dicendo: ah, ma io come facevo a saperlo?
Ma magari non sparando nel vuoto, dando per scontato cose. Anche in I ragazzi elettriche, che ci ha fatto vedere prima Martina, è scritto da una donna, però nella finzione del romanzo è scritto da un uomo, Adam, peraltro, viva la fantasia e i nomi parlanti. Per cui anche lì si crea questo cortocircuito dove c'è appunto la donna a cui viene spedito il romanzo che dice: sicuramente il mondo, prima che le donne prendessero il sopravvento, comunque che avessero questo potere, era sicuramente un mondo più semplice, più gentile e più, non mi ricordo, dice una serie di cose.
Erotico, dice erotico.
Dice erotico, ok. Ma forse avevo rimosso.
Abbiamo letto 2 minuti fa e mi sono scompisciata allo stesso modo, ecco. Vabbè, quella è chiaramente una critica super tagliente a quello che le hanno detto in continuazione, immagino, gli uomini quando, vabbè.
No, io poi, cioè, Ragazze elettriche è uno di quei romanzi che peraltro stavo rileggendo, perché ancora devo inquadrarlo, so che molte persone l'hanno criticato, capisco anche le critiche. Però secondo me anche lì c'è un margine di, come dire, di comprensione dei vari livelli, un po' come Isabel Fall. Cioè, secondo me c'è una chiave di lettura, una visione critica di un certo tipo anche di femminismo. Ma vabbè, comunque, stiamo divagando e andando fuori tema.
Ma quello è bello.
Sì, no, ma infatti le nostre... 36 e 20 elicotteri, fantastico. Andrea, vuoi dire qualcosa?
Non so se vogliamo dire qualcosa anche, perché appunto nell'ambito di questi progetti che sono usciti ultimamente, che hanno un po' di attenzione appunto per le tematiche queer, fluidità di genere, eccetera, ce n'è stato anche uno che abbiamo citato prima, pubblicato da Mosca Bianca appunto l'anno scorso, non mi ricordo bene quando, credo verso primavera dell'anno scorso, non sono sicurissimo.
No, che del 2020.
L'estate.
Ah, ok, ok. Che ora qui c'ho il faretto che non me lo fa vedere. Comunque, Human Slash, che è una raccolta di tutti autori e autrici italiane italiani, che appunto affrontano in modo un po' vario. In alcuni sono soltanto, diciamo, racconti che parlano di mutazioni nel corpo, che però chiaramente provocano anche mutazioni di prospettiva e di paradigmi, alcuni appunto sono più fantascientifici, altri sono più weird, altri sono un po' al limite del surrealismo, quindi ci sono varie interpretazioni e qui diciamo interessante sicuramente vedere come autrici, autori italiani hanno affrontato questo appunto questa tematica. Anche su questo Antonio ha fatto la prefazione, che è appunto esperta prefattrice, e quindi ecco, non so se vogliamo dire qualcosa in più su questo anche sui racconti che sono qua. Io l'ho riletto di recente, l'avevo già letto perché avevo alcuni racconti li ho editati io di quelli che sono qui, mentre altri appunto li ho riletti dopo, e ce ne sono un paio secondo me che sono abbastanza interessanti, abbastanza notevoli anche da quel punto di vista lì. In altri casi forse ci sono degli approcci abbastanza, diciamo, non dico superficiali, ma insomma abbastanza immediati al problema, proprio la mutazione del corpo che quindi ti mette di fronte a delle circostanze un po' diverse, quindi quella mutazione forzata che ti porta a dover vedere le cose in un altro modo. Altri sono un po' più sottili e si va davvero a toccare anche delle tematiche che sono un po' più suggerite, che rimangono un po' più nel sottotesto. Quindi sicuramente ecco, per chi ha curiosità di vedere anche cosa fanno le autrici italiane in questi ambiti qua, questo è un ottimo punto di partenza.
Io ho letto l'antologia e mi è piaciuta in parte, ma perché in realtà rispondo male al weird. Ho scoperto che nonostante sto cercando di continuare lo stesso a insistere, perché è un genere che comunque è in espansione all'interno dell'ambito dell'SFF, però non lo so, alcune cose mi sono piaciute, altre no, però più o meno che più. E non lo so, avrei voluto che fosse più queer, l'ho trovata meno... Cioè, insomma, alcune cose sì, però in generale, non lo so, mi sarebbe piaciuta più
diversa. Sì, forse non è molto estrema, nel senso, parla di... tratta questi argomenti, parla di queste tematiche, però non è molto, diciamo, spinta alle estreme possibilità che si può avere a questa idea. Quindi forse magari proprio per questo potrebbe essere anche più adatta come entry level rispetto magari a queste tematiche. Quindi appunto per qualcuno che si vuole un po' avvicinare senza avere subito l'impatto di essere completamente demolito nelle sue... nella sua identità, magari in questo caso qua c'è un approccio un po' più morbido, quindi uno riesce anche un po' a capire se sono delle tematiche che gli sembrano in linea con le sue percezioni, sensibilità, interessi, dopodiché uno magari può andare a approfondire anche con le altre cose che si trovano più specifiche.
Sì, diciamo che il mio genere top secret è molto forte, cioè ci sono delle frasi che mi sono segnata, delle frasi qua e là, e c'è... Perché non trovi mai il segno qua? Sanguinerò addosso a chiunque non sia d'accordo con me, che l'ho trovata di una potenza estrema, veramente. E poi in quello che continua a essere il mio racconto preferito, cioè No Comment.
È anche il mio preferito, comunque.
Beh, ma perché, come dire, sono racconti molto pesi, quelli, cioè... Molto, proprio a livello di tematiche, a livello anche emotivo, c'è un'estrema sofferenza, mentre per me la protagonista di No Comment è vera, è viva, e dice ciò che desiderava davvero era un corpo che non avesse mai dovuto lottare, e non lo so, mi ha risuonato moltissimo. Peraltro il racconto parla di una come si dice, un'immacolata concezione. Un'immacolata concezione con trapianto di utero, cioè è, non lo so, è una premessa così così straniante che mi ha proprio colpita, ecco.
Volevo aggiungere una cosa sulla questione, io ancora sono rimasta urana, come portare i lettori urania, ma ho capito, va bene. che in realtà, cioè, con la collana Jumbo, o Jumbo, non so come si dica, sono riuscita a portare, per esempio, la trilogia di Binti, o anche la trilogia quella di...
Jemisin, no?
Jemisin, sì. Che, insomma, per il pubblico medio di Urania non penso siano cose, soprattutto Binti.
Beh, ma aspetta, parliamo di Ancillary, di Anlecky. Che è tutta
Non l'ho ancora letto.
Praticamente però... è un femminile sovraesteso. Io ho visto dei commenti che, vabbè, lasciamo perdere.
Il punto che, cioè, se non sbaglio, sia Binti che Jemisin erano già Mondadori. Quindi, diciamo, sono andati un po'... Da una parte è stata una cosa positiva, però sono andati un po' sul sicuro, nel senso... che comunque devi fare, se manca lo scouting di Urania stesso, e se vai a traino, diciamo, delle scelte editoriali di un'altra collana,
sì, però sai, quello comunque, almeno quello che avevo pensato io anche nell'altro episodio, ti porta in edicola un volume economico, perché Oscar Volto fa un lavoro fantastico, però non tira fuori edizioni economiche per il momento. Per cui Urania Jumbo io la vedo proprio come il tascabile della fantascienza di Oscar Wilde. Cioè,
infatti io stavo aspettando il terzo di Jemisin che esce ora, che non ce l'avevo, stavo aspettando che uscisse su Jumbo.
E l'ho comprato in inglese, poi lo sono ricomprato in italiano, sempre la lungimiranza.
Tra l'altro, secondo me Jemisin è un'ottima introduzione al queer nella fantascienza, perché riesce a farlo col stile, senza assolutamente che te ne accorga.
Sì, perché te la metti lì come un dato di fatto.
Sì, sì, cioè, è questo, ma cioè, è lì. Cioè, è veramente, vabbè, io la amo, cioè, mi piace tanto, una delle mie attrici preferite comunque, quindi sfondate una porta aperta da questo punto di vista.
Va bene.
Comunque, ci teniamo anche a dire che sì, è vero quello che dici tu, Angela, il fatto che i racconti hanno, cioè, non sono, cioè, sono emotivamente molto pesi, questo è vero. Però, cioè, questo è anche un po' quello che abbiamo trovato, ecco.
No,
volevo dirlo perché anch'io in realtà ho pensato la stessa cosa, rileggendolo poi tutto insieme. Però nonostante tutto ci ho trovato delle pockets of joys, no? Un po' all'interno, cioè, credo che sia un po', cioè, non si tratta della, perché credo che quando si parla di narrazioni trans, come diceva anche prima Antonia, no? Si tratta spesso di questa sofferenza, di queste narrazioni un po' pietiste, un po' così. E io credo che questo non sia il caso. Si tratta di sofferenza anche perché molti di questi mondi sono comunque, non so, distrutti alla guerra oppure complicati, oppure, non so, distopie, però c'è sempre, c'è una grande, una forte volontà di combattere, di vivere anche, o anche vivere senza combattere, insomma, di poter essere, come dire, esistere, no? In qualche modo. Alcuni sono molto più dark, altri un po' meno, sono d'accordo con te sul fatto che nella mia, anche secondo me, il miglior racconto dell'antologia è quello lì di No Comment, anche proprio per l'ironia che presenta, che è comunque è vero, è atipica in questo genere, e, da questo punto di vista, ecco. Però, cioè, credo che ci sia una potenza emotiva e va bene così, insomma, credo. Cioè, si spera che ci siano narrazioni più gioiose da qui in avanti, io spero.
Mi è piaciuto molto anche il titolo, aspetta, quello del nome di una città, adesso non mi ricordo.
Sì, la citazione, quella sanguinerò su tutti voi, è da
Schwabero, Ohio.
Esatto.
Sì, quello secondo me è forse quello scritto meglio, cioè a livello proprio di scrittura, al di là del tema, della tematizzazione, è quello scritto, forse per me è quello che mi è piaciuto di più da questo punto di vista, perché c'ha un altro livello di scrittura rispetto agli altri.
Sì, è molto, molto romanzo, è proprio americano del 1900.
Sì, ha tutte frasi brevi, molto brevi. Vabbè, ovviamente il migliore rimane comunque No Comment.
Ma comunque io credo che Schwabro Ohio è interessante perché era all'interno dell'originale di Meanwhile Elsewhere, e lì ci sono diversi racconti che sperimentano con la lingua. Non so se poi tu, Antonia, avevi letto tutto il volume. Però ci sono diversi racconti che sperimentano con il linguaggio e anche nel modo in cui raccontano. Diciamo che in alcuni casi funziona, tipo Schwabro Ohio, in altri casi non funziona. Quindi in questo caso secondo me ha funzionato molto bene, perché la cosa interessante è che il personaggio principale è comunque una persona neurodivergente, che non è l'unico personaggio, anche un altro racconto, anche se esperienze diverse, ovviamente, perché ogni persona è neurodivergente a modo suo. E quindi credo che lo stile ha cercato di riflettere anche questa cosa qua, e per questo cioè che lo senti un po' anche più, non lo so, dentro magari, no? Sei più dentro il cervello di questa persona, e quindi...
Allora, io intanto vi ringrazio per essere state qua, vi ringrazio per le chiacchiere che abbiamo fatto. Noi di solito alla fine di ogni episodio ci diciamo cosa stiamo leggendo in questo momento. Se volete restare con noi un altro po' e ci dite anche le vostre letture del momento, così noi prendiamo nota e insomma ci lasciamo ispirare da voi. Se state leggendo qualcosa, se no mi parlate di una serie TV, va bene uguale.
Anto, vai.
Cose che potete dire, cose già pubblicate in Italia.
Sì, sto leggendo molto questo periodo. Stamattina ho finito, no, ieri ho finito Guida al trattamento dei vampiri.
Ah, bellissimo!
Perché ce l'ho lì, quindi lo sto guardando. E poi ho iniziato I terrestri di... Oddio, no,
Murata Sayaka.
Murata Sayaka, esatto. Che mi sta piacendo molto. Questo I terrestri me l'ha consigliato Denise... Di Nora, e mi piace molto perché riesce a unire, cioè, dell'atmosfera un po' tipo Ignotano, con delle cose super pese legate alle molestie sessuali, alla violenza, e io, cioè, non me l'aspettavo minimamente, quindi sono ancora un po' turbata da questa cosa, e non avevo letto La ragazza del convenience store,
che però è tutta un'altra cosa, è molto più realistico.
Io ho visto l'adattamento, tra l'altro, della ragazza del convenience store, a giapponese.
E poi oggi ho comprato questo qua, manuale di sopravvivenza dei buchi neri, di Jan Levin, di cui ho già letto il blues dei buchi neri, e niente, così, questo trip un po' astrofisico che
di cui è tanto... Vi dà il trattamento dei vampiri, quel titolo italiano che, boh, vabbè, Sì. Che non ha veramente senso. Non mi ricordo se ne avevo parlato qua o in un articolo. Comunque, io l'ho trovato veramente forte per come tratta determinate tematiche. Anche lì, un po' pesotte, stai leggendo della roba.
Sì, che non sembrava, cioè pensavo fosse una roba un po' così, un po' leggerina su delle casalinghe che uccidevano i vampiri. In realtà no, c'è cioè una quantità di sessismo e di razzismo che mi sono rimasta abbastanza, diciamo, colpita anche positivamente, perché non me l'aspettavo. Cioè, mi piace quando mi arrivano delle pesantate. Anche, per esempio, mi è successo con le quattro casalinghe di Tokyo.
Anch'io l'ho detto.
Mi aspettavo una cosa appunto un po' soft, invece cioè omicidi, smembramenti.
Beh, però possiamo molto... dire che quando leggi autori e autrici giapponesi non puoi fare della roba leggerina.
Mai.
O non succede niente o c'è sangue ovunque.
Io credo che sia una descrizione molto, molto precisa, è vero. O è uno slice of life proprio, esattamente preso dai manga, oppure è assolutamente Attack on Titans, cioè è veramente altro, sì.
Martina, tu che stai leggendo invece?
Allora, io sto leggendo e questo, che l'ho iniziato l'altro giorno, ovviamente, e poi Lingua Nativa.
Ah, bello!
Sì, e anche se sto andando un po' rilento perché comunque, cioè, richiede di rientrare un po', insomma, in questo mondo e all'inizio non ci capisco un cazzo.
No, guarda, io Antonio ti possiamo confermare che i primi due capitoli tanto non te li ricordi. Vai avanti.
Perfetto.
Primo è totalmente inutile perché non ti chiarisce nulla. E...
sì, è veramente... E poi sto leggendo... altri due libri, perché vabbè, uno è questo, che è Female Masculinity, vabbè, in inglese, di Halberstam. In realtà, vabbè, questa è la versione, insomma, dopo 20 anni dalla scrittura. C'è una versione italiana che però in realtà non è tutta, che si chiama...
Uomini.
Sì, esatto. Ma scritta senza uomini, che prende alcuni pezzi di Halberstam, alcuni pezzi di questo libro qua e alcuni pezzi dell'arte del fallimento e di un paio di altri, un altro suo libro mi sembra, e quindi è una specie di, non lo so, introduzione a Halberstam, utile. In realtà l'ho comprato tipo un botto di anni fa, solo che non so perché l'ho ripreso recentemente. Mi interessa molto il modo in cui Halberstam affronta comunque, cioè analizza la cultura pop da questo punto di vista, è molto, cioè, lo trovo veramente interessante. E poi l'ultima cosa in realtà è questo, Station Eleven, che ho comprato dopo aver visto la serie, perché non so se l'avete vista, ma io sono innamorata alla follia di questa serie, miniserie autoconclusiva, che non avrà un seguito, sono solamente quegli episodi lì, sono una decina, se no, o 10 o 12, non mi ricordo, e, appunto, adattamento del libro che non ho ancora letto, e pazzesca, cioè io devo dire che sono anni che non vedevo una serie fatta così bene e
che soprattutto che finisca.
Sì, ma finisce ma soprattutto non lo so, quando si parla di distopie, cioè questo libro ha una premessa molto particolare, cioè che c'è un virus che uccide il 99% della popolazione. Quindi iniziando così io ho un attimo un po' di ansia, visto tutto quello che è successo. Questo è stato pubblicato nel 2012, molto prima del Covid. Però è interessante perché la serie affronta, cioè si muove un po' nel tempo, e c'è una distopia, però al contrario di molte distopie di questo genere, che sono estremamente... viene una parola in inglese che è bleak, cioè che è proprio cupe, ok? Proprio estremamente cupe. E nella serie almeno, nel libro non so dirvi, il punto è, è proprio la gioia, in questo, cioè non è solo quello, ok? È la gioia, il teatro, l'arte all'interno della, come affrontare, andare avanti la sofferenza attraverso l'arte in varie forme, che può essere teatro, che può essere la musica. È veramente bello, c'è proprio fatta bene, la musica è perfetta, gli attori sono tutti pazzeschi, cioè veramente io consiglio assolutamente la serie, perché io ho deciso che la riguarderò ogni anno per Natale, così.
Va bene, ce l'hai venduta bene.
Certo.
Andrea, dopo i promessi sposi e non mi ricordo cosa hai detto l'altra volta.
No, io più che altro mi sento un po' in difficoltà, perché io leggo un libro a volta, qua ce l'avete 3, 4, 5 tutti insieme, non so come fate a tenere traccia nel cervello di tutte queste cose. Infatti io cerco di ottimizzare, così se non devo capire qualcosa non ne capisco una alla volta. Allora, io sto leggendo La ricerca onirica di Velvet Bow, di, non so come si pronuncia, Keyes Johnson, che non avevo assolutamente idea di che cosa fosse. Ho iniziato a leggerlo perché ce l'avevo nel Kindle non so da quanto tempo, e mi sono trovato in una situazione in cui avevo bisogno di qualcosa da leggere, ma non mi ero portato dietro quello che stavo leggendo, allora ho acceso quello e ho cercato qualcosa. Che è, diciamo, un racconto, è tipo una novella, credo, come lunghezza, sono più o meno a metà, direi di ispirazione lovecraftiana, perché è ambientato a Ultar, nel mondo del sogno contro il mondo della veglia, cose del genere, vengono fatti tutti i riferimenti alla cosmogonia lovecraftiana, però non è scritto alla Lovecraft, quindi è leggibile, a differenza di tutti quelli che imitano Lovecraft e che fanno quelle sbrodolate di aggettivi, di avverbi e di cose indescrivibili e di orrori incommensurabili. È un racconto, diciamo, che si segue, e che è la storia di questa professoressa di un collegio, appunto, a Ultar, che va alla ricerca di una sua studentessa che è fuggita, a quanto pare, nel nostro mondo, e quindi lei deve attraversare i cancelli del sonno, una cosa del genere, per venire a recuperare. Non so poi che cosa succederà, però, diciamo, per me che non sono assolutamente un appassionato di Lovecraft, così oltre Asimov abbiamo anche menzionato Lovecraft per questa puntata. Diciamo,
beh, io l'ho fatto oggi pomeriggio per messaggio direttamente con Leonardo. Ciao Leonardo, che ci ascolta di sicuro, perché deve montare tutta sta cosa, e ho parlato male di Lovecraft, perché è una costante.
Abbiamo spuntato tutta la lista.
Anche quella.
Però ecco, per me che non sono un appassionato, è comunque una lettura piacevole per ora, interessante, quindi ok, va bene, per ora vado avanti.
No, Martina, devo dire che Dick di solito lo lasciamo stare, perché a me fa proprio tenerezza. Cioè, non sapeva tenere la trama di un libro, però almeno le idee ce le aveva buone. Quindi, di solito...
Io devo confessare che non ho mai letto il libro di Dick, e mi manca, insomma, ho letto mezzo libro di Asimov, mi sono rotte le balle e l'ho buttato dall'altra parte della stanza. E questo sono molto fiera, in realtà, lo dico con orgoglio. Dico che sono curiosa. E poi un altro libro molto curioso dei classici, diciamo, della fantascienza, è Il Neuromante di Gibson. Però non lo so, vedremo, insomma.
Che esce questa settimana in edicola con la collana dell'edicola di Urania, cioè, tutto
per la 51ª volta forse esce, perché questo libro è uscito in tutte le salse in Italia, mi sa.
Tra l'altro, oggi nel solito gruppo Telegram in cui commentiamo la fantascienza, una ragazza ha scritto: io sto aspettando di comprare Neuromante quando Mondadori farà delle copertine decenti, per cui la trilogia.
Vabbè, la copertina, quella del volumone Cyberpunk, era discreta.
Sì, però lì c'è solo Neuromante, non c'è...
Sì, c'è Neuromante e poi c'era... No, sì, c'era solo quello e poi c'era Sterling e Stephenson, quindi insomma... Però era comunque il volumone Oscar illeggibile, perché ti serve averci il leggio, il pulpito della messa per poterci leggere con quello lì, quindi...
Sono fatti per casa.
Sì, per stare fatti dietro nella libreria e fare il booktoker, sì, hanno quella funzione lì.
Parlando di Mondadori, io sto leggendo una roba totalmente fuori da me. Cioè, noi abbiamo fatto un episodio del podcast sul Grimdark e io...
E non ti sei presentata.
Io quel giorno avevo da fare, non l'ha fatta Andrea. E invece adesso mi sto leggendo L'acciaio sopravvive di Richard K. Morgan, che peraltro è l'autore di Altered Carbon, quello della serie TV, che a suo tempo mi era anche piaciuto. E qua siamo nel Grimdark più becero, cattivo, brutto, sporco, con le parolacce, il sessismo, una roba che non si può. Però non so, sarà questo clima friccicorino da terza guerra mondiale che mi fa fare queste scelte un po' fuori dal personaggio, però me lo sto bevendo. Cioè, nel senso, ok, dai, ci sono dei bombardamenti in giro per il mondo, cosa vuoi che siano i ghoul che ti sgozzano? Ecco, ti rimette un po' un attimo in una visione del mondo.
Prospettiva.
Sì, no, me lo sto godendo tantissimo. L'ho iniziato per caso, ho detto, vabbè.
Devo dire che io ho provato col Grimdark una volta, ho letto La guerra dei papaveri e non lo farò mai più, cioè, mi ha traumatizzato a vita, raga. Cioè,
ok, quello di Quang. Quella trilogia.
Sì. No, ero tutta gassata, ho letto fino a metà di corsa, era super figo. Da metà in poi diventa una roba che, cioè, a parte che muoiono, cioè, iniziano a morire così gente, ma veramente, ma poi, cioè, tutte le scelte possibili, tutte sbagliate, cioè, tutte le scelte possibili, terribili. Cioè, io volevo prendere ogni singolo personaggio e scuoterlo, dire che... Quindi non fa per me.
No, neanche per me, però se vuoi riprovare con L'acciaio sopravvive, non lo so, magari è magico.
Cosa, Anto, che hai detto?
Ah, non l'ho mai provato il Grimdark, però diciamo che non mi sta invogliando molto.
Allora, no, puoi seguire la puntata che abbiamo fatto sul Grimdark con tutte la storia che io ho fatto sul Grimdark, no? Con la storia e un po' i fondamentali del Grimdark, gli autori, i titoli di base, quindi secondo me ci sono cose interessanti da scoprire, come variazione rispetto a, diciamo, gli stilemi un po' sfittici del fantasy, quello di derivazione un po' tolkieniana, brucheriana, eccetera, quindi secondo me per uno che vuole leggere un po' di fantasy un po' più, insomma, sul pezzo, è un buon punto da cui partire.
Vabbè. Andrea ci ha provato. Ti farò sapere, Andrea, ti faccio sapere nel prossimo episodio se l'ho finito, se è stato un buco nell'acqua. Ringrazio di nuovo Antonia e Martina per essere state con noi.
Grazie a voi.
Noi ci vediamo la prossima volta con un argomento indefinito perché non ne abbiamo parlato. Probabilmente sarà la storia della fantascienza, la Golden Age.
Dobbiamo fare quella, la Golden Age è 6 mesi che dobbiamo fare.
Antonia, se vuoi partecipare, facciamo la puntata sulla storia della Golden Age.
Non sono così preparata, posso solo annuire.
Io non so niente.
E poi... Tanto finisce che mi ritrovo da solo anche lì, eh. Cioè, te lo
no,
so
no,
che...
ma infatti sarà Andrea che parla e io che ogni tanto butto lì una battuta su Asimov.
Allora io lo ascolterò, vi ascolterò fedelmente, perché così almeno saprò qualcosa che potrò dire a qualche convention, alla prossima convention di fantascienza, non lo so.
Così puoi far finta di aver letto Asimov senza averlo mai letto.
Esattamente, cioè sai il
quello
giusto.
Serve.
No, sai giusto, cioè.
Ma io ne ho letto uno di Asimov. Basta.
Quale?
Abissi d'acciaio.
E ho un robot.
Madonna, io ho letto quasi tutto. Proprio caso disperato. Sì, proprio ce l'ho nell'anima.
Vi ringrazio.
Ok, vai.
Di nuovo salutiamo tutte e tutti. Ciao, alla prossima.